si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri. Il buon re morì senza eredi e così agognaron tutti al poter. Soltanto un prodigio poté salvare il regno da guerre e distruzione. Fu la spada nella roccia che
questa è la storia della spada nella roccia. Se vuoi, puoi leggere questo libro assieme a me. Quando sentirai suonare un campanellino, così, dovrai voltare pagina. Ed ora, vogliamo cominciare?
Salve, il mio nome è Merlino. Sono un mago molto conosciuto. Il tempo per me non esiste, come per tutti i maghi. E io passo attraverso gli anni senza cambiare mai. Un giorno, un centinaio di anni fa, stavo attingendo l'acqua dal pozzo per prepararmi il tè una volta tornato nella mia capanna. Sapevo che doveva succedere qualcosa di eccezionale. Infatti, ero appena rientrato quando, con un patatrac fortissimo, piombò giù dal tetto di paglia un ragazzino di circa 12 anni, ma così esile da sembrare un grillo. Buongiorno, dissi io. E così sei arrivato finalmente. È tanto tempo che ti aspetto. Io sono Merlino, e tu come ti chiami?
Salve, il mio nome è Arturo, ma tutti mi chiamano Semola,
rispose il ragazzino. Quando gli domandai come fosse arrivato nella mia capanna, Semola mi raccontò che, inseguito da un lupo, si era rifugiato su un ramo che però si era spezzato e, come per incanto, si era ritrovato lì. In quel momento, egli vide Anacleto, il gufo, che lo guardava con i suoi occhi rotondi.
«Che bel gufo imbalsamato!»
esclamò Semola.
«Imbalsamato a chi?»
replicò offeso Anacleto.
«Imbalsamato sarai tu!»
Ci volle tutta la mia pazienza per calmare l'ira del gufo Anacleto e cercare di scusare quel ragazzino maldestro. Quindi domandai a Semola dove vivesse.
«Vivo con Sir Ettore, nel suo castello, assieme a suo figlio Caio»,
rispose il ragazzino. Io sapevo già che quello scricciolo era destinato ad un grande avvenire. Gli dissi allora che avevo deciso di occuparmi della sua istruzione.
«Ma io devo tornare al castello»,
protestò Semola.
«Hanno bisogno di me in cucina. Ho lasciato una montagna di piatti da lavare».
«Vedo che i tuoi incarichi al castello sono molto importanti. Bene, poiché è così, vorrà dire che Anacleto ed io traslocheremo e verremo con te. Vediamo, dov'è la mia valigia?»
«Ma signor Merlino, volete dire che porterete con voi tutto quanto è qui dentro in una sola piccola valigia?»
domandò veramente attonito Semola. «Naturalmente, ragazzo mio, non dimenticare che io sono un mago, io... Guarda!»
«Occhetti, pocchetti, wocchetti, wac, abra, cabra, dabra, nac, se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Occhetti, pocchetti, wocchetti, wac, tutto quel che serve. È quasi finito di ballare, non ti farò aspettare. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium! Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium!
E in un battibaleno feci volare tutte le suppellettili fuori dalla capanna e le feci entrare dentro la mia valigetta, dove divennero tutte minuscole.
«Oh, è così meraviglioso! Anzi, è veramente magico!»
esclamò Semola estasiato. Seguendo il sentiero della foresta, arrivammo ben presto al castello. Sir Ettore, un omone dall'aria poco intelligente, non ci fece quella che si dice una buona accoglienza. Anzi, Decisi allora di dare una lezione a quel bestione che non era capace neppure di pronunciare bene il mio nome. Mi chiamava Turlino, Zurlino, Burlino e non so cosa altro ancora. E mi trattava come fossi un impostore. Pronunciai 3 o 4 parole della mia formula magica e subito un vento gelido cominciò a soffiare nella grande sala del castello. Il fuoco nel cammino si spense e Ser Ettore cominciò a battere i denti per il freddo. A questo punto mi chiese perdono per la sua insolenza e mi pregò di far cessare l'incantesimo. Io acconsentii a patto che mi permettesse di occuparmi personalmente dell'educazione di Semola.
Va bene, potete restare, Merlino.
Accettò alla fine Ser Ettore.
Avrete a vostra disposizione una stanza nella torre, laggiù, oltre il ponte.
Quando la vidi, mi resi conto che era il posto meno accogliente e per di più nella parte vecchia del castello. Anacleto era sdegnato.
Non potrò mai restare qui. La pioggia entra dappertutto. Il tetto è pure sfondato e io mi bagnerò come una spugna.
Pazienza, Anacleto, risposi. Ecco una buona occasione per fare una bella doccia. La mattina dopo cominciammo le lezioni. Decisi di mescolare un po' di magia al mio programma di studi e quindi proposi al mio allievo di fare assieme a me una visita guidata al fondo del fiume, come se fossimo pesci.
Volete dire che potete trasformarmi in un pesce?
Domandò Semola stupito del mio potere. Se tu sei in grado di immaginarti pesce, la mia magia farà il resto. Agitai la mia bacchetta, pronunciai la formula magica e...
Qui e lì, e notte e dì, questo il mondo fa girar, bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girar, per ogni qua c'è sempre un là, per ogni se.
C'è sempre un ma?
Sì, sì, per ogni su.
C'è sempre un giù?
Mm-hmm. Per ogni men...
C'è sempre un...
Più?
Più?
Sì, più. Dudridum-dum, dudridum-dum, dudridum-dum.
Per ogni me c'è sempre un più, per ogni giù c'è sempre un su, e questo il mondo fa girare.
Secondo, ci trovammo in fondo all'acqua chiara del fiume, volteggiando fra le piante acquatiche. Io, trota barbuta, e Semola, giovane pesce persico. In un attimo di distrazione, non mi accorsi di un mostruoso luccio che si dirigeva verso Semola, apprestandosi a farne un sol boccone. Però Anacleto vigilava con la sua vista acutissima. Dall'alto della torre si era accorto del pericolo che stava correndo il nostro giovane amico e con un rapido volo piombò sul luccio e con una zampa agguantò Semola a mezz'aria, sottraendolo alle grinfie del pesce affamato. Qui l'avevamo scampata bella. Stanco e scoraggiato dalle emozioni provate, Semola riprese la sua forma umana e continuammo le nostre lezioni, ma ogni tanto doveva correre in cucina a lavare montagne di piatti. Decisi allora che un po' della mia magia poteva essere utilizzata per rigovernare la cucina e risparmiare così a Semola quel compito ingrato che ogni giorno gli portava via troppo tempo. Detto fatto, a un mio gesto, con la bacchetta magica e alla parola pulizia, piatti e bicchieri, pentole, posate, schiuma e sapone si sollevarono in aria in un turbine confuso. La spugna e il sapone pulivano i piatti da soli, insaponavano e risciacquavano. Il mio giovane amico esclamò.
È meraviglioso tutto questo, Merlino. Il lavoro si fa proprio da sé e noi possiamo anche andare a fare una bella passeggiata.
Caro ragazzo, andremo a fare lezione di scienze naturali, non a passeggiare, lo corressi io. Questa volta esploreremo gli alberi e per fare ciò l'ideale sarebbe trasformarci in scoiattoli e in un attimo la trasformazione avvenne. Incontrammo subito 2 graziose scoiattoline che ci soffocarono di moine e carezze, tanto che fummo costretti a fuggire via dal ramo che avevamo scelto per la nostra lezione e ad abbandonare la nostra forma di scoiattoli per tornare umani.
è una sensazione d'imparità, è uno strano tramestio. Perdi la ragione, poi là per là senti un gran scombussolio. È inutile resister, lei non ti molla più. Continuerà ad insister, il suo lui, ora sei tu.
Su, lasciami in pace, dico sul serio.
È una dura colluttazione.
Vattene via.
E di colpi senza esclusione. Non c'è logica spiegazione a una tal disturbazione. Niente ti scompisciola, ti scombuzza di più.
A questo punto mi ricordai improvvisamente che non avevo interrotto la danza delle stoviglie in cucina. Che disastro! Se Rettore e suo figlio Caio avevano tentato invano di arrestare quel turbine infernale, pronunciai la formula magica e tutto tornò in ordine, ma purtroppo quasi tutte le stoviglie erano ormai in frantumi. Se Rettore era così furibondo che decise di punire Semola togliendogli l'incarico di scudiero di Caio, carica a cui il ragazzino teneva moltissimo. Per consolarlo, io presi la decisione di trasformarlo in un uccellino affinché da vicino potesse istruirsi sul cielo, le nuvole e le stelle. Ahimè, non fu in verità una grande idea. Inseguito da uno sparviero, Semola Uccellino precipitò alla cieca nel fondo di un buco che portava direttamente al covo di Maga Magò, una terribile strega, mia mortale nemica.
Scusatemi, signora, io non sono un passerotto. Merlino mi ha trasformato in uccellino grazie alla magia. Voi sapete, vero, che Merlino è il mago più grande del mondo?
Disse subito Semola tra le grinfie della strega.
Beh, questa è buona. Il mago più grande del mondo. Vorrei dire il mago guastafeste ed impostore. C'è più magia nel mio dito mignolo che in tutto il suo vecchio corpo, dalla testa ai piedi.
Replicò offesa Maga Magò.
Se con un ditin io tocco un fior, zumpara pim pim, si spampa ne muoro. Solo il demonio uguagliare mi può. Io son la magnifica, splendida Maga Magò.
Anacleto, che aveva assistito alla scena dalla finestra, corse ad avvertirmi e così mi precipitai anch'io nel covo di Maga Magò. E qui, mio malgrado, fui costretto ad affrontare quella cattiva strega in un combattimento a colpi di magie sempre più stupide. Ma era in gioco la vita di Semola. Purtroppo, però, mi capitò spesso di sbagliare le formule. Per questo, mentre Maga Magò si trasformava in tigre, serpente, drago, io non riuscivo ad essere che un piccolo topo o un misero granchio. Stavo per soccombere quando mi venne la brillante idea di trasformarmi in un microbo della varicella. E così, facendo ammalare e ricoprire di macchie rosse la strega, risultai vincitore della contesa. Al castello, intanto, Caio era stato armato cavaliere e si apprestava a partecipare a un grande torneo. Era stata messa in palio la corona d'Inghilterra. Semola, tornato suo scudiero, andò con lui. Ma al momento di iniziare il torneo, si accorse di avere dimenticato la spada di Caio. Si mise allora alla ricerca di un'altra spada e infine la trovò vicino a un camposanto. Su una grossa pietra stava un'incudine e, conficcata fin dentro la roccia, c'era una spada scintillante. Semola la impugnò e, senza alcuno sforzo, la estrasse. Nessuno mai era riuscito a togliere l'arma fatata dalla roccia. Sull'elsa c'era scritto: colui che estrarrà la spada dalla roccia sarà re d'Inghilterra per diritto divino. E fu così che il mio discepolo, Semola Arturo, fu proclamato re d'Inghilterra e passò poi alla storia come il mitico re Artù. Avevo ragione quando, laggiù nella mia capanna, avevo sentito che sarebbe accaduto qualcosa di eccezionale.